Buongiorno, buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella, non solo sport come ogni lunedì, innanzitutto per andare a vedere cosa succede a Sochi, dove sono in corso ormai da alcuni giorni le Olimpiadi invernali. La cittadina russa sta veramente mostrando un'organizzazione di grande livello per questi giochi sulla neve. E tra i più attenti osservatori di quanto sta accadendo a Sochi c'è anche il Centro Sportivo Italiano e il suo presidente Massimo Achini, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ecco, sul sito del Centro Sportivo lei firma un po' l'editoriale di questi giorni dicendo a Sochi tifiamo per i valori dello sport. Ecco, dopo la fantasmagorica cerimonia d'apertura un po' ci siamo chiesti, insomma, ci sono questi valori o è diventato tutto un grande spettacolo?
Come lei diceva, a Sochi c'è un'ottima organizzazione, verrebbe da dire, con quello che hanno speso, come dire,
certo,
è il minimo, no? In realtà, al di là delle battute, sappiamo tutti che è un'Olimpiadi tra le più costose, è chiaro che dentro questo ragionamento ci sono anche problemi di sicurezza e quant'altro. Noi chiaramente abbiamo detto, come un po', come dire, di tutto il popolo dello sport in oratorio, di tutto il popolo delle società sportive di base, intanto facciamo un grande tifo per gli azzurri, perché è proprio bello dire come queste Olimpiadi invernali sono sempre caratterizzate da atleti, da personaggi che sanno rappresentare molto bene quei valori dello sport.
Ecco, a proposito di questo, presidente, c'è da stare tranquilli quando un ragazzino di oltre 40 anni porta a casa una medaglia d'argento, voglio dire.
Mamma mia, che bel esempio per i ragazzi e per i giovani di oggi. Ragazzi e giovani che spesso vogliono tutto subito e possibilmente, certo, senza fatica. E pensare all'esempio di un grande atleta che ha, come dire, collezionato medaglie in 6 Olimpiadi e vedere ieri, sostanzialmente, dopo il traguardo, la sua gioia, la sua determinazione. Insomma, davvero un uomo che con la sua vita parla e testimonia dei grandi valori.
Stiamo parlando di Zegler, che appunto ha conquistato l'argento nello slittino, ma dietro di lui c'è qualcuno. Organizzazioni come il Centro Sportivo fanno di tutto per creare così delle scuole, se non di campioni, ma di praticanti e di appassionati dello sport.
Da sempre, come dire, è chiaro che i grandi successi si basano e si appoggiano su una grande pratica sportiva di base. Questa è ancora la sfida grande del nostro paese, ma noi siamo anche sostenitori che è estremamente importante avvicinare il mondo dei grandi campioni al mondo dei ragazzi e dei giovani, fare in modo che i campioni siano grandi modelli educativi e che i ragazzi portino la loro gioia, il loro entusiasmo, la loro allegria nel mondo dello sport professionistico e dello sport ad alto livello. Su questo ci sono tantissimi esempi molto belli e devo dire che le due medaglie d'argento conquistate ieri, da questo punto di vista, sono proprio due iniezioni di freschezza e di grande vitalità dei valori dello sport.
Ecco, presidente, questo che lei sta dicendo oggi qui ai microfoni di Radio Vaticana l'avevo già in pratica sentito ieri dai microfoni della RAI, dove lei è stato ospite, credo, insomma, la domenica sportiva. Questo è un obiettivo importante quest'anno, perché quest'anno è un anno particolare per il Centro Sportivo Italiano, si celebrano i 70 anni. Questo progetto di avvicinare questi due mondi apparentemente lontani, il mondo sportivo delle grandi platee, dei campioni, e quello dei praticanti, dei giovani, ecco, sta riuscendo? E poi quali sono i momenti importanti di questo 70° anniversario?
Allora, diciamo che intanto ci sono segnali incoraggianti. A noi piace dire spesso che c'è una sola partita che nessuno può permettersi di perdere e che quella partita si chiama educare i giovani alla vita. Lo sport può fare tantissimo in questa direzione, lo sappiamo tutti, fanno un lavoro meraviglioso le migliaia e migliaia di società sportive di base che sono diffuse su tutto il territorio nazionale, ma lo sport può fare ancora di più quando è capace di costruire grandi alleanze educative tra il mondo dei campioni e il mondo dei ragazzi. Penso per esempio alla Junior Team Cup, questa manifestazione fatta dalla Lega Calcio di Serie A, dal CSI, dalla Team e dal Forum degli Oratori italiani, che è un esempio molto molto bello del mettere insieme lo sport dei campioni e lo sport in oratorio. Mi lasci dire, uno sport in oratorio molto vivo, tanti pensano che sia qualcosa che appartiene al passato, invece lo sport in oratorio oggi rappresenta una grande vitalità e un segno di speranza per il presente e per il futuro dello sport. Detto questo, i grandi appuntamenti, il CSI nasce nel 1944 per opera dell'Azione Cattolica, festeggiamo quest'anno 70 anni, compleanno più bello non potevamo immaginarlo. Conosciamo tutti la passione sportiva di Papa Francesco, l'immagine del Papa con la maglietta del San Lorenzo, un'immagine che hanno tutti nella testa, negli occhi e nel cuore. Conosciamo anche l'attenzione di Papa Francesco per il mondo dello sport, ha ricevuto tantissime nazionali, tantissime delegazioni, tantissimi comitati, penso ai comitati olimpici europei. Bene, sabato 7 giugno nel pomeriggio in piazza San Pietro l'incontro più bello. Papa Francesco incontra tutte le società sportive di base, le società sportive d'oratorio, di parrocchia, di quartiere, di periferia. Un grandissimo abbraccio del mondo dello sport di base a Papa Francesco. Questo è il nostro modo più bello di festeggiare i 70 anni del CSI, un invito rivolto a tutte le società sportive, non solo a quelle del CSI. In giro per l'Italia si stanno mobilitando tantissime società sportive, coinvolgendo ragazzi, atleti, dirigenti, genitori, accompagnatori. Insomma, un grande appuntamento, 7 giugno, Piazza San Pietro, per tutte le società sportive di base.
Bene, ci sarà anche la Radio Vaticana sicuramente a commentare questo, che sarà un evento emozionante, anche perché per l'occasione un po' tutta la zona limitrofa a Piazza San Pietro sarà trasformata in un grande momento di sport.
Sarà proprio un'occasione unica, da Castel Sant'Angelo, per capirci, fino a un pezzo di Via della Conciliazione, sarà trasformata in una sorta di grande arena sportiva per dare la possibilità ai ragazzi intanto anche di giocare, di divertirsi, certo, di stare insieme, per dare, come dire, visibilità a quello sport che è capace di educare alla vita. E poi anche nella piazza sarà davvero un momento di grande festa, di grande attenzione, nel quale ascoltare le parole di Papa Francesco, rinnovarci nel nostro mandato e nella nostra missionarietà educativa, ma anche essere lì per fare il tifo per Papa Francesco. Ci piace immaginare proprio che tutte le società sportive di base riescano a fare quel giorno un grande tifo per Papa Francesco e per dirgli che nel piccolo, con grande umiltà, sono proprio impegnate a seguire il suo esempio e a testimoniare il Vangelo attraverso l'attività sportiva.
Benissimo, questo è un appuntamento importante per tutti noi, per tutti coloro che amano lo sport, che fanno il tifo per il Papa sicuramente, ma fanno il tifo, ecco, per lo sport, quello vero. Grazie Massimo Achini, grazie al Presidente del Centro Sportivo Italiano.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie, ecco, un'errata corrige, perché ho parlato di Armin Zegler come vincitore di medaglia d'argento, no, purtroppo, tra virgolette, è stata una medaglia di bronzo, ma ben venga, va bene lo stesso, quella d'argento ce l'ha regalata nella discesa libera in Nerofer. Parliamo ancora di Olimpiadi, perché queste Olimpiadi, come accennavamo all'inizio, stanno diventando un esempio di gigantismo, forse lo saranno anche i prossimi campionati del mondo di calcio in Brasile e le Olimpiadi poi del 2016 a Rio. Ecco, non sottovalutando l'aspetto di lancio economico legato ai giochi, sicuramente queste spese di organizzazioni però è evidente che escludono dalle future organizzazioni di eventi del genere i paesi più poveri, proprio perché si parla di cifre veramente iperboliche. Che cosa pensiamo di questo fenomeno? Salvatore Sabatino poco fa lo ha chiesto all'economista Luigino Bruni.
Che è una delle malattie dell'attuale stagione dei grandi eventi sportivi. Basta pensare a cosa sta avvenendo in Brasile in questo periodo, che c'è un movimento che non vuole la Coppa del Mondo perché abbina questo evento, secondo me giustamente, a dei grandi business e sempre meno allo sport. E uno degli effetti di tutto questo è che i paesi più poveri rimangono sistematicamente esclusi da queste possibilità.
Non bisogna dimenticare che c'è un esempio reale di economia reale. L'economia greca, poi finita in dissesto, ha avuto ripercussioni negative enormi dopo le Olimpiadi di Atene.
Sì, cioè se guardiamo l'evidenza empirica di questi dopoguerra ad oggi, è ambivalente l'effetto netto dei grandi eventi sul PIL nazionale. In certi casi è stato positivo, in altri casi è stato negativo. Ad esempio Barcellona e Los Angeles sembrano siano stati positivi, altri eventi meno, quindi non c'è un segno sicuro. Però questo è solo l'aspetto economico in senso stretto. In realtà noi sappiamo che la vera malattia del nostro tempo è che stiamo trasformando questi giochi che erano nati come grande evento civile e non a scopo di lucro in grandi intraprese tipo commerciale e capitalistico, e questo ha degli effetti sulla cultura sportiva dei giovani e dei bambini che sta cambiando radicalmente.
Ecco, la grande esclusa dall'organizzazione dei giochi olimpici in questo momento è e continua ad essere l'Africa, che di fatto potrebbe anche essere pronta ad ospitare i giochi, ma in che modo secondo lei?
Beh, innanzitutto dovrebbe essere dei giochi distribuiti su più nazioni, dovrebbe essere un'Olimpiadi a rete con un paese magari che fa da pivot, ma con una rete nazionale dove si svolgono le Olimpiadi e non solo in un'unica città o in un unico paese come invece accade finora. E soprattutto dovremmo immaginare una gestione molto più partecipata e con un'enorme attenzione agli effetti di corruzione, perché lei capisce che quando queste macchine da guerra arrivano in paesi molto fragili dal punto di vista istituzionale, chi arriva a gestire gli appalti sono le varie mafie locali e non sicuramente attività che producono sviluppo inclusivo. Però io non vedrei male, anzi vedrei molto bene un'Olimpiade tra qualche anno in Africa, su più paesi, uno stile anche nuovo, meno business e più sport, come bene relazionale, come bene civile.
È ancora possibile, secondo lei, oggettivamente fare un passo indietro, mettendo al centro il messaggio di De Coubertin, il fondatore delle Olimpiadi Moderne, tutto centrato su pace, fratellanza ed internazionalismo?
Ma io me l'auguro con tutto il cuore, perché per due ragioni principali. Innanzitutto noi stiamo assistendo a un uso molto scorretto delle metafore sportive nell'economia. C'è un uso dell'idea, della metafora dello sport, del vincere, della gara, di persone vincenti, di persone perdenti, di giochi, che sta invadendo il linguaggio economico. Stiamo utilizzando male l'idea di sport nell'economia, perché l'economia, il mercato non è un luogo dove si vince e si perde, ma un luogo di mutuo vantaggio. E d'altra parte l'economia che invade lo sport con le sue categorie, quindi diciamo si fa ciò che rende, il vincolo di bilancio e la massimizzazione del profitto domina tutto. Quindi se noi oggi spezziamo questo abbraccio mortale tra grande sport professionistico ed economia e business, ne uscirebbero migliori sia lo sport che l'economia.
Insomma, la spettacolarità e la crescita dei costi sono forse un fenomeno difficilmente che si può frenare, però l'importante è che tutto rimanga a misura d'uomo. Allora, il medagliere delle Olimpiadi di Sochi, finora aggiornato ieri sera, vede in testa con due ori Norvegia, Olanda e Stati Uniti. Un accenno al campionato di calcio di Serie A prima di passare al prossimo ospite, perché con i pareggi di Juventus e Roma rispettivamente con il Verona e con la Lazio nel derby, la situazione in testa alla classifica rimane abbastanza invariata, ne ha approfittato solo il Napoli, anche la Fiorentina, per avvicinarsi il più possibile alle due in testa alla classifica. Prossimo turno interessante, se non altro anche se interlocutorio, con tre classiche da seguire come Fiorentina-Inter, Milan-Bologna e Verona-Torino. Passiamo al prossimo ospite, dicevo, perché dobbiamo raccontare un po' le storie che ci racconta la Lega Pro, la Lega di calcio che annovera le squadre di prima e seconda divisione. Con noi il direttore generale del Perugia Calcio, Mauro Lucarini. Buongiorno, direttore.
Buongiorno a tutti.
Anche il Perugia, come le altre compagini che abbiamo raccontato finora nelle puntate di Non Solo Sport, vanta un grosso impegno nel sociale. Vuoi che siano i giovani, vuoi che siano le fasce meno fortunate della società, anche il Perugia annovera varie iniziative e vanta varie iniziative. Ecco, direttore, di che si tratta?
Allora, noi abbiamo particolare interesse per queste situazioni, perché ci reputiamo molto fortunati per quanto riguarda la professione che stiamo facendo. Quindi con il presidente Santo Padre e la società tutta abbiamo deciso di avvicinarci molto a delle associazioni, degli enti che possiamo dire hanno bisogno. Abbiamo in questi anni stretto collaborazione con l'Avis, dove periodicamente durante la stagione proponiamo iniziative importanti con giocatori grandi e anche con il settore giovanile. Stessa cosa facciamo con l'AMAR, un'altra associazione di volontariato che riguarda il fumo, e poi abbiamo
la lotta al fumo, chiaramente.
Sì, esatto, la lotta al fumo, esatto. Mi ha corretto in modo perfetto.
Per
e poi abbiamo avuto anche iniziative importanti con il Comitato Chianelli, che è abbastanza conosciuto nel panorama nazionale, che mira soprattutto alla ricerca delle malattie del sangue, e anche qui durante la stagione facciamo visite, facciamo iniziative, ma abbiamo stretto un rapporto molto molto importante soprattutto con chi è in degenza presso il Comitato. Altre cose molto importanti, abbiamo tante cose con le scuole, facciamo visitare tipo un tour le scuole all'interno dello stadio, portiamo i bambini allo stadio, l'ultima è stata la Mini Grifo Day, che effettivamente vedere 3.000 bambini alla tribuna del Curi ha emozionato insomma il presidente, la dirigenza e soprattutto i tifosi. E poi possiamo parlare di tantissima altra iniziativa come l'Avanti Tutta, che sta cercando, del nostro amico Leonardo Cenci, di dare la possibilità a chi ha problemi con il cancro di realizzare una palestra all'interno dell'ospedale di Perugia. Insomma, diciamo che, senza dire poi le solite cose che io le chiamo solite, ma per noi sono importanti, con le istituzioni che ci stanno molto vicine, come tutta la gente di Perugia. Si è creato un clima un po' particolare e devo dire un clima d'affetto, un clima d'amicizia.
Ecco,
e
Presidente, c'è una ricaduta importante tra la tifoseria, no? Spesso si accusano i tifosi, soprattutto i più giovani, di essere poco sensibili a iniziative del genere, di guardare soltanto a quello che succede sul campo. In questo caso però ho avuto sentore che in tante altre realtà della Lega Pro invece i tifosi stessi si sono poi fatti promotori e hanno aiutato la società in iniziative del genere.
Sì, io mi fa piacere che ha toccato questo tasto, perché nella partita di ieri, al di là del fatto sportivo, dove comunque la curva, i tifosi, la gente ha incitato il Perugia in unisono, quindi è stato molto molto bello. La cosa più sensazionale è che, ecco, ci aiutano in questa situazione, sono sempre presenti, quindi è un valore aggiunto per la città di Perugia, per la regione, ma credo anche per la società, che è molto vicino a loro, e viceversa questa cosa sta dando dei buoni risultati, al di là della prima posizione in classifica che occupiamo insieme al Frosinone.
Ecco, il Perugia è una società storica, la ricordiamo diversi anni fa in Serie A contendere addirittura il primo posto alla Juventus, e per tanto tempo ha avuto il record di concludere un campionato senza aver perso una partita. Ecco, c'è un progetto vostro per tornare ai massimi livelli, anche se devo dire che per i dirigenti la soddisfazione è ugualmente la stessa, insomma.
Sì, io ricordo con piacere quel 78-79 con D'Attomara, Maccioni, Castri, insomma persone che non hanno bisogno di presentazioni, ma ricordo con piacere anche alcuni personaggi che sono molto vicini a noi, come Malizia, Vannini, Ceccarini, Bari, Dal Fiume, Speggiorini, potrei citare tantissimi. Noi, certo, pensare che possiamo arrivare ad essere imbattuti nel futuro, credo che sarà difficilissimo, però ecco, in noi quel ricordo deve portarci ad ottenere risultati importanti, soprattutto per una città e, ripeto, per una regione che merita ben altri palcoscenici. Ce la metteremo tutta, questo senz'altro.
Era una squadra in cui militava anche Paolo Rossi prima di andare Juventus, se non sbaglio.
Paolo Rossi diciamo che in quell'annata arrivò la successiva, in quanto l'avvento addirittura anche del discorso della prima sponsorizzazione, no? Che creò un po' di situazioni particolari. Comunque, ecco, sì, anche Paolo Rossi ha giocato con noi e fu partecipe di quel progetto che iniziò il presidente D'Attoma. Comunque, di ricordi il Perugia ne ha tanti. Noi dobbiamo assolutamente cercare di di riportare un po' di serenità a tutto l'ambiente che veramente in questi ultimi anni ha subito anche piccole cose. Non
anche perché il pubblico umbro è considerato un pubblico di buon gustai dal punto di vista calcistico, no? E vuole vedere bel calcio, possibilmente risultati, però soprattutto ecco bel calcio. Non dimentichiamo che poi lì vicino a voi, forse campanilisticamente, una delle squadre con cui combattete più, la Ternana, fu anche la Ternana, insomma, ha avuto un passato in Serie A importante.
Esatto. Sì, diciamo che oggi il nostro pubblico si sta ancora più affezionando alla squadra, perché quello che si dice, insomma, anche dai detti ai lavori, il Perugia sta facendo dei buoni risultati, ma riesce a farlo nel gioco e devo dire ne guadagna lo spettacolo, perché anche gli avversari, sapendo che c'è questa situazione all'interno della nostra squadra, anche loro affrontano il Perugia per dare qualcosa in più, quindi questo veramente è molto bello. È naturale che vincere e avere avuto una storia anche per noi richiede tanti sacrifici, quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo e dobbiamo dare un buon spettacolo per tutti.
Bene, forza Perugia, che da oggi annoveriamo tra le squadre per le quali facciamo il tifo, e chiaramente ci risentiremo poi più in là per vedere a che punto sono le vostre iniziative. Grazie ancora a Mauro Lucarini, grazie. Direttore generale del Perugia Calcio.
Grazie a voi, grazie veramente tanto, grazie di nuovo, buona giornata.
E grazie a voi tutti per l'attenzione, questa puntata di Non Solo Sport finisce qui. Ci risentiamo sabato anche per aggiornarci su quanto sta succedendo a Sochi, ai giochi olimpici invernali, e per vedere insomma tutte le altre vicende relative al mondo sportivo, campionati e quant'altro. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto e una buona giornata da Giancarlo Lavella.